Oggi quindi riprendiamo questo ultimo momento di catechesi dei tre. Settimana prossima saremo affidati a una veglia che ci permette di entrare un po' nella contemplazione del Natale. Un futuro promettente. Ecco, quindi un futuro promettente significa proprio una meditazione che ci fa spaziare attraverso Geremia, attraverso la contemplazione del futuro, del nostro atteggiamento verso il futuro. E ho deciso di iniziare proprio da qui, di iniziare da questa domanda, no? Un futuro promettente, quindi è una domanda che vorremmo quasi farci prima di affermare che il futuro è promettente, cioè come lo vediamo noi, qual è la nostra impressione. Volevo lasciarmi guidare da una canzone che vi propongo, che è una canzone di quando ero un ragazzo io, no? Negli anni 90, e si intitola Lettera al futuro. Visto che quella di Geremia è una lettera a tutti gli effetti, anche questa è una canzone, Lettera al futuro, che in realtà è una ripresa di una storiella di Edgar Allan Poe, che parla appunto di una epidemia, storie che non finiscono mai di essere attuali, che investe tutta una città, ma in questa città c'è un castello e in questo castello c'è qualcuno che si rifugia, che cerca di stare al di fuori dai giochi, cerca di isolarsi, un po' come abbiamo cercato di fare noi durante il lockdown, ma poi questo non è sufficiente, no? E l'epidemia entra anche lì. E allora è una metafora del nostro atteggiamento nei confronti del tempo. Vedremo Geremia, ascolteremo la sua lettera, vedremo questa lettera e ci chiediamo noi che atteggiamento abbiamo di fronte al tempo e di fronte al futuro. Allora proviamo ad ascoltare questa bella canzone e poi a farla rimanere come spunto iniziale per poi guidare la nostra riflessione.
Nel suo castello, solo con gli amici suoi, fu così che lui pensò di rimanere fermo lì, fino a che non passerà quella paura e tutta quell'oscurità. C'era l'allegria e si stava bene in compagnia, si mangiava un po' di tutto, si ballava un po' e nessuno immaginava mai che potesse giungere anche lì quel cattivo vento che alla fine poi entrò. Scrivo a te queste cose che sono di un passato che sembra non passare mai. Tutto questo scrivo a te che in un futuro nascerai e chissà come sarà. Città sarà. Se questo vento avrà lasciato le città, io non so che mondo troverai, spero solamente che sarai figlio di una nuova e più giusta umanità.
Un futuro promettente. Allora c'è una lettera che anche Geremia scrive. È una lettera indirizzata ai suoi connazionali. Un profeta opera sempre nella sua nazione, o comunque nel suo popolo, potremmo dire. I profeti sorgono da sempre, da quando c'è l'uomo e da quando c'è Dio, ma è proprio in seno a una comunità che il profeta diventa una figura necessaria, una figura che scuote, una figura che fa compiere un cammino. E allora Geremia si trova in un momento difficile, è uno dei profeti che più rappresentano, se vogliamo, la contraddizione che il profeta è obbligato a subire, una contraddizione che nasce appunto da una profezia scomoda talvolta, una profezia esigente. Nel 598 l'impero di Babilonia, sotto la guida di Nabucodonosor II, invase Israele e deportò gran parte dei suoi cittadini. Il profeta rimane in una terra ormai impoverita, una terra a cui è stata sottratta la forza lavoro, ma non solo la forza lavoro, anche la comunità, anche la comunione, anche la relazione. Quando noi in una comunità anche parrocchiale avvertiamo che qualcuno viene a mancare, ne soffriamo immensamente. Una deportazione è questa sofferenza elevata a potenza. Non manca uno, non mancano due, mancano tutti se possibile. Lui rimane legato a una terra che è anche il segno di quanto sia legato a una promessa, in fondo è legame con una promessa. Allora lui soffriva per i deportati, avevano perso la casa, il lavoro, erano lontani dagli affetti, mangiavano solo quel poco che riuscivano a trovare, erano disperati. Ecco, anche noi sappiamo bene che l'umanità, e lo vediamo anche oggi, perché nonostante questa canzone che abbiamo ascoltato sia una canzone che adesso ascoltiamo post pandemia, guarda caso è come se qualcosa di tutto ciò che abbiamo vissuto non se ne fosse andato. Non siamo in una nuova età dell'oro, anzi, sono subentrati altri problemi, sono subentrate altre difficoltà, altre nubi all'orizzonte. E allora passano i tempi, cambiano le epoche dell'uomo, ma c'è sempre questa necessità di affrontare situazioni difficili, incertezze, prevaricazioni che spalancano la strada allo scoraggiamento. E allora che cosa scrive il profeta? Come risponde a questa domanda sul futuro? Sarà promettente? L'invito, anzi la speranza della canzone che abbiamo ascoltato, spero solamente che sarà l'umanità futura una figlia giusta e buona. Quindi il risultato, il prodotto di qualcosa che va per il verso giusto finalmente. Ecco, questa speranza, ecco, il profeta come la coltiva? Allora scrive. E scrive quello che adesso è vergato nelle pagine della parola di Dio. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti. Prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie. Scegliete mogli per i figli e maritate le figlie. Costoro abbiano figli e figli. Lì moltiplicatevi, non diminuite. cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare e pregate per esso il Signore, perché dal benessere suo dipende il vostro. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini, non date retta ai sogni che essi sognano, perché falsamente profetizzano nel mio nome, io non li ho inviati, oracolo del Signore. Pertanto, così dice il Signore: quando saranno compiuti a Babilonia 70 anni, vi visiterò e realizzerò la mia buona promessa di ricondurvi in questo luogo. Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, oracolo del Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. Mi lascerò trovare da voi, oracolo del Signore, cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho disperso, oracolo del Signore. Vi condurrò nel luogo da dove vi ho fatto deportare. Intanto notiamo sempre che nella Bibbia c'è una forte, forte tendenza ad attribuire tutto quello che succede all'azione di Dio. Se qualcosa succede, Dio non solo l'ha permesso, ma l'ha anche voluto. E questa è una possibilità, però è anche vero che non tutto ciò che accade è voluto da Dio. E quindi c'è questo linguaggio, questa, potremmo dire, attestazione del famoso detto: non casca foglia che Dio non voglia. Ma allo stesso tempo nella Bibbia c'è anche la domanda poi sul male, sul perché. Ma noi non dobbiamo fermarci a questo dettaglio, anche se non è un dettaglio, è un problema che poi dopo ha tutti dei risvolti teologici, perché questo particolare vuol dire che comunque tutto e nulla esce dal progetto di Dio, tutto è in quel progetto. E questo è vero. Qualsiasi cosa possiamo pensare della foglia che casca e del dettaglio che la storia genera in molteplici forme. Allora, i giudei rimasti in patria erano divisi a riguardo di come sarebbe proseguita la vicenda dell'esilio, come sempre, del resto. Siamo divisi su tutto, siamo divisi sui vaccini, siamo divisi sulle soluzioni, siamo divisi sulle cure, siamo divisi sul futuro, se sarà buono, se sarà cattivo, in particolare questa polarizzazione che c'è e si ripete da sempre. Insomma, l'esilio, che dire, questa situazione, buona o cattiva? Allora, i profeti contro cui si scagliò Geremia erano parte di un gruppo che si illudeva che questa triste condizione avesse i mesi contati. Ma no, è una questione di poco. Sì, deportati, ma in capo a qualche tempo, mi ricorda l'inizio della pandemia, no? Ma sì, dai, 2 settimane, una chiusura, poi dopo torniamo, dai, proviamo a vedere, no? Era così. Quindi anche ai giorni nostri c'è chi in circostanze avverse crede semplicemente che andrà tutto bene. Andrà tutto bene, diventa un motto, diventa un leitmotiv da appendere ai balconi. Questi sono sogni vani, bisogna guardare in faccia la realtà, potremmo dire a questo gruppo di persone. Però c'è un altro gruppo di giudei che si era avvilito al punto da presumere che non ci fosse più niente da fare, quindi andrà tutto male. Allora anche qui si tratta di falsi profeti, oracolo del Signore. La fiducia non è ottimismo o pessimismo, è guardare in faccia la realtà e agire in essa come ci indica Dio. Allora vedete, io già mi metto un po' in questa questione. Il mio problema non è se quella foglia l'ha fatta cascare Dio o no. Dio non ci ha manifestato i pensieri relativi alla foglia che casca o al dettaglio che si muove in un certo senso o alle catastrofi naturali. Solo una volta, nel caso di Sodoma e Gomorra, viene affrontato il tema, e nel caso poi ovviamente del diluvio universale viene affrontato chiaramente dalla Bibbia il tema del castigo di Dio inteso come punizione sociale, ma per altri motivi. E poi non dimentichiamolo, c'è sempre questo arcobaleno che è un po' il segno di questo arco che Dio pone appunto a riposo in una faretra che è quella del cielo, e dice: io non colpirò più l'umanità. Dio si preoccupa invece di dirci che cosa fare quando noi viviamo delle situazioni che sembrano senza uscita. E allora, ecco, fermiamoci un attimo per riflettere, dopo vi fermerete anche voi, a questo, prima di andare a guardare che cosa Dio ci dice, cioè tutto bene, tutto male. Anche noi abbiamo i nostri falsi profeti, profeti di sventura alcuni, dispensatori di false certezze altri. A chi sono più incline a dare ascolto in questo periodo della mia vita, per esempio? Perché poi c'è sempre, come dire, una specie di baricentro in noi che propende, no? Dall'uno o dall'altra parte. Però bisogna ricordare che comunque l'ottimismo e il pessimismo in quanto tali, assoluti, sono entrambi qualcosa che non c'entra il bersaglio. Il bersaglio lo c'entra la parola di Dio. Però, ecco, è interessante vedere se noi siamo più inclini a dare ascolto agli uni agli altri, o invece sappiamo cercare la profezia buona. E dove la cerchiamo? Allora vediamola questa profezia buona. Questa profezia buona è una profezia interessante, perché effettivamente ci porta verso la direzione della vocazione profonda di Dio, dell'uomo data da Dio. Vedete, abitate, piantate, mettete al mondo figli e moltiplicatevi. Questi quattro verbi sono non in questo brano che abbiamo ascoltato, in parte in questo brano che abbiamo ascoltato, ma sono anche e soprattutto dei verbi che ci ricordano il racconto di Genesi. Sono gli stessi verbi che Genesi 1 racconta che Dio diede all'uomo. Dio mise al mondo Adamo ed Eva e comandò loro: siate fecondi, moltiplicatevi, custodite, piantate, coltivate. Quindi vedete, questi verbi che abbiamo trovato nel brano, abitate, piantate, mettete al mondo figli, moltiplicatevi, popolate il paese, ecco, sono in modo interessante anche le stesse parole che hanno la capacità, il potere di custodire l'uomo. L'uomo deve custodirle, ma quelle parole custodiscono lui. Ecco, questo è molto interessante. Qual è la vocazione profonda dell'uomo? Lui che è tratto dalla terra, il terrestre, l'Adam, e della terra è giardiniere, coltivatore. Abitare, piantare e moltiplicarsi sono proprio gli atteggiamenti che fin dal principio vengono offerti all'uomo. Ed è interessante perché questi comandi vivono, hanno fiducia e valore anche dopo che il paradiso terrestre non è più un paradiso. Anche in una terra straniera, anche in una situazione di contraddizione. Allora, io mi fermerei un attimo su questo. Abitate, piantate e moltiplicatevi. Percepisco il compito di aver cura del creato e di costruirci dentro. A cosa sto lavorando di buono in questo periodo della mia vita? Questa è una domanda interessante. Cioè, quando abbiamo in animo un progetto, quando abbiamo nel cuore un desiderio, allora è un lavoro, no? È un adoperarsi. Ma per che cosa sto lavorando adesso? Cos'è che sta attirando le mie mire e i miei progetti? Cos'è che mi sta un po' polarizzando, se vogliamo? Addirittura Geremia si spinge oltre. Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare. Questo benessere viene tradotto con pace. Cercate la pace, e la parola è shalom. Ma shalom non vuol dire solo pace, ma è ciò che intendiamo con pienezza di umanità. Quindi, quando noi dobbiamo precisare, per esempio, che la pace deve essere di un certo tipo per essere vera pace, ecco, l'ebraico questa parola ce l'ha già. È una parola speciale, shalom. Non esiste uno shalom sbagliato. Per noi la parola pace può essere sbagliata, tant'è che qualcuno, per esempio Don Tonino Bello, si affretta a precisare che il concetto di pace tante volte, vi ricordate quel famoso bellissimo brano, no? È abusato ed è potremmo dire interpretato in malo modo, no? E invece no, la pace è un concetto dinamico. Tante volte abbiamo parlato di una pace giusta che si fonda sulla giustizia, dobbiamo precisare, shalom non ha bisogno di precisazione. E quindi cercate shalom per il paese, cercate la pienezza di umanità per il paese, un paese che non è loro, un paese che potrebbero percepire di primo acchito come un luogo di esilio e quindi un luogo nel quale, non so se vi è mai capitato di abitare una casa che non sentite vostra. No? È sempre un passo indietro rispetto a tutto. E questo accade anche quando le case sono di proprietà, magari qualcuno c'è entrato ma abita il piano sopra, il piano sotto abitano i nonni, una volta da me era così, e allora arriva il genero non ha tanta passione per curare le cose della casa, sì, magari cura il suo garage, la sua macchina, la sua automobile, però fuori... Perché? Perché non è mia fino in fondo, non l'ho voluta io, non l'ho cresciuta io questa casa, non l'ho fatta sorgere. E la stessa cosa potrebbe essere anche il sentimento di Israele, no? È la tua terra o no? E Geremia parla come se questa dovesse essere proprio la terra di Israele, anche se non lo è. Ecco, allora anche qui, anche noi possiamo correre il rischio dell'immobilismo. Geremia ci prenderebbe a schiaffi, dice il nostro vescovo di Pinerolo, testuali parole, ci prenderebbe a schiaffi, come dire, non sarebbe per niente d'accordo con noi. Sostanzialmente il suo messaggio suggerisce un altro atteggiamento, guarda cosa ti sta dicendo una situazione, cosa dovresti cambiare? Bene. Poi però questo tempo finisce. Cioè, si parla subito nel brano che abbiamo ascoltato di 70 anni, non sono pochi, 70 anni sono tanti, eh? Però passeranno. Allora mi è venuto in mente un testo che non è citato nel testo da cui mi sono ispirato, come sapete, per la catechesi, però è il canto delle salite del Salmo 126, che ho anche messo qui nel vostro foglietto da portare a casa. Vi darei come invito quello di recitarlo quando magari ci sentiamo come se non dovessimo aspettarci nulla dall'oggi. Vedete, il Cantico delle Salite è bellissimo. Perché Cantico delle Salite? Perché si recitava quando c'era il pellegrinaggio, dove? A Gerusalemme, quindi proprio al centro, no? Quel centro che invece in esilio era clamorosamente negato. E lì si parla di questo. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, è quello, è il momento del ritorno da Babilonia, ci sembrava di sognare, allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia, allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. Vedete? Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev, un torrente, no? Che va poi al mare, no? Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia, nell'andare se ne va piangendo. La partenza, come paragonata alla semina, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni. E è interessante, ma molto interessante, non si accenna nel testo, ma che proprio nell'esilio di Babilonia, lontano da ciò che può essere il luogo in cui viene raccontata la parola, per la prima volta trova una formalizzazione scritta e piena il canone biblico. Cioè questi scrivono la Bibbia in esilio, sostanzialmente, perché la parola doveva essere scritta, doveva rimanere e restare di fronte al rischio che si perdesse. Bellissimo. Quindi vedete, Geremia ci aveva visto giusto, cioè la profezia indicava un atteggiamento, una postura del cuore che era altra rispetto al semplice rassegnarsi di fronte a profezie di sventura o esaltarsi di fronte a profezie poco veritiere di facile soluzione di un problema. Entrambi esiti che avrebbero portatolo a rimanere un passo indietro nella propria sostanziale immobilità. No, Geremia dice no, tu ti devi adoperare e ti devi adoperare rispondendo a un comando che è di Dio, e questo comando è originario. Anzi, questo comando va potenziato, perché questa terra in cui sei adesso è affidata alla cura tua, anche se non è la tua, perché passerà. Ma come sarà passato questo tempo? Allora io mi chiedo, ma quante volte alcune vite, quando magari celebriamo un funerale, quando magari si sono svolte veramente come se per qualcuno gran parte dell'esistenza fosse un'eterna Babilonia? Io ci penso ogni tanto e dico, ma persone che hanno sofferto per decenni, che hanno affrontato sofferenze, malattie, contraddizioni, quando pensiamo ad esempio alla sorte di una persona che ha, non dico la mia, ma l'età magari dei miei genitori, che è anche l'età di qualcuno di voi, e adesso vive in un paese martoriato dalla guerra, può pensare che il suo futuro ancora vedrà una soluzione, che questi 70 anni, quel termine, lo vedrà con i propri occhi? No, forse no. Però questa Babilonia, che tempo è? Ecco, per qualcuno è stato un tempo pieno, proprio come Geremia suggerisce. E allora, ecco, proviamo anche noi a riflettere, qui concludo, che è ora, proviamo anche noi a riflettere sul nostro sguardo, cioè sulla nostra capacità, ancora una volta, di coltivare speranza, perché sappiamo leggere la situazione presente, anche se per qualcuno di noi più che per altri, o per tutti noi in qualche modo non si è ancora vissuto il tempo della gioia, o non stiamo più vivendo il tempo della gioia di chi ritorna coi propri covoni. Siamo un po' in una Babilonia? Domanda. Ma se così è, nella prima catechesi abbiamo sottolineato l'attitudine a porre attenzione al bello, proviamo a riflettere sulla nostra capacità di porre attenzione alle contraddizioni e alle vicende come occasioni di discernimento. Cioè, stiamo coltivando il desiderio di una lettura profonda del presente, il gusto di porre domande, di trovare strade nuove, ma porre domande allo spirito. In poche parole, siamo in grado anche di trasformare la Babilonia nel tempo in cui, nel crogiolo in cui nasce qualcosa, come per Israele è nata niente poco di meno che la Bibbia. Ecco, questa è una domanda forte, ma che penso sia importante. E l'ultimo accenno è questo. Ho trovato un giorno una frase e vi faccio la domanda: qual è il futuro di un fiume? Forse qualcuno di voi l'ha già sentito, questo bellissimo detto. Io dico, il futuro di un fiume è sicuramente, immagino quest'acqua che scorre, e dico, arriverà al mare, sarà l'estuario di qualche grande... No, il futuro di un fiume è la sorgente. Bella questa frase, quando l'ho sentita mi ha fatto venire la pelle d'oca. Il futuro di un fiume è la sorgente, perché la sorgente è ciò che domani porterà in questo luogo, in questo punto, l'acqua. Non è più propriamente il futuro di un fiume ciò che si trova dopo, ma ciò che si trova prima. E questa frase mi è venuta in mente perché l'autore dice: per dire futuro l'ebraico usa una parola che indica qualcosa che sta dietro. Vedete? Questo potrebbe risuonarci strano, addirittura incomprensibile. In Occidente immaginiamo il futuro davanti a noi, come proiezione dei nostri pensieri, dei nostri progetti, dei nostri desideri, prefigurando che la società diventi sempre più potente col tempo, credendo che essa costruisca il nuovo a sua propria immagine e somiglianza. Gli ebrei no. Concepiscono il futuro dietro, in quanto legato a una promessa originaria. Ecco, allora, se può nascere speranza al di là dell'atteggiamento che noi abbiamo rispetto alle nostre Babilonie presenti, cioè le nostre fatiche, non nasce solo perché noi abbiamo una capacità di tenere duro fino alla fine o al limite, ma perché la nostra ispirazione è legata a una promessa di Dio. Lo sguardo al futuro nasce dalla fede, ancora una volta, cioè nasce da ciò che sta in principio, al fatto che la storia è legata a questa promessa in modo indissolubile. Ecco, credo che possiamo rimanere qui su questo invito a contemplare l'origine, la nostra sorgente, e c'è un impegno che potrebbe accompagnare i nostri giorni di Natale. Mi impegno a porre in atto un gesto di fiducia e uno di speranza. Il gesto di fiducia vuol dire che do fiducia a qualcuno, in qualcosa. È facile se siamo in contatto con i giovani, cioè è difficile, ma è facile trovare luoghi in cui esercitare questo, ma non solo. Magari a volte su certe cose non ci fidiamo più neanche delle persone che conosciamo da una vita e che sono nostre coetanee. Magari non ci fidiamo più, e ormai so come sei, no? E ormai ti conosco, no? Magari qualcuno ci chiede fiducia in qualcosa, ok? Poniamo un gesto di fiducia, magari non è una fiducia in persone della nostra famiglia, ma è una fiducia in cose. Io penso, per esempio, questa sera vi siete fidati, se no non sareste scesi, no? Uno dice, ma insomma, voglia di stare a casa, piove, guarda che freddo. Un po' di fiducia. Ecco, a volte ci vuole un gesto di fiducia dove? Verso la Chiesa, verso le istituzioni, verso la politica, verso... E poi porre un gesto di speranza. Ecco, un gesto di speranza è invece noi che decidiamo di fare qualcosa proprio con il pensiero rivolto alla sorgente, che è il nostro futuro e che vogliamo preservare.